Che cosa differenzia l'uomo dall'animale? È una domanda complessa sulla quale si sono affannate generazioni di filosofi. Una delle caratteristiche più comunemente citate è la ragione, famosa infatti la definizione di Aristotele dell'uomo come animale razionale. Ma che cosa si intende per ragione? Queste ed altre domande sono al centro dell'incontro di questa sera, che sarà organizzato nella sede di Orizzonti Filosofici a Riazzino a partire dalle 20. Buongiorno Pietro Snider.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, la presento, lei è un giovane ma ormai sperimentato ricercatore in filosofia, si è laureato a Losanna, poi ha girato il mondo per i suoi studi, Scozia, Germania, Stati Uniti. Ora lei lavora a Basilea come ricercatore debuttante e si occupa di filosofia della mente, filosofia della scienza, metafisica ed estetica, e sarà lei questa sera a condurre gli spettatori nei meandri della speculazione su ciò che significa ragione. La sua lezione si intitola Progetto Uomo, l'animale razionale. Allora, Pietro Snider, questa risposta, cioè che l'uomo si differenzia dagli animali per la ragione, è soddisfacente? E quali ulteriori problemi suscita in campo filosofico, naturalmente?
Diciamo che la definizione dell'essere umano come, cioè uomo, quindi essere umano come animale razionale, è una tra le molte che tentano di caratterizzare appunto l'uomo. È soddisfacente nel senso che ha un certo appeal, quindi nonostante sia una definizione che, come giustamente hai detto, esiste da centinaia di anni, ancora oggi si riesce intuitivamente a capire cosa si intende per questa differenza. L'animale che non è soltanto sensibile, che si comporta istintivamente, ma che sa usare il ragionamento, in senso infatti etimologico, nel termine greco logos, definisce sia la ragione come calcolo, ragionamento, che come discorso, quindi anche dal punto di vista proprio verbale. È anche da dire però che se come soddisfacente si intende che questa definizione deve essere una definizione sufficiente e necessaria per definire un essere umano, allora subito si vedono dei problemi. Quindi uno dei problemi è appunto quello di definire cos'è la ragione e vedere se questa ragione, così come viene definita, è sufficiente per definire l'essere umano, o se invece altri animali possiedono forme di ragione, o addirittura se un'intelligenza artificiale è possibile. In questo caso, cosa rimane dell'uomo, come si differenzia l'uomo?
Ecco, Pietro Snider, infatti la riflessione sulla ragione, sulla coscienza umana, in qualche modo tocca anche le scienze, quelle che vengono definite spesso scienze dure. Tra l'altro ci sono progetti di ricerca per tentare di scoprire i misteri che ancora avvolgono il funzionamento del cervello umano. C'è il Human Brain Project, c'è il progetto Brain negli Stati Uniti, tutti progetti internazionali che hanno questo obiettivo. E dall'altra parte Carlo Rovelli, un autore molto conosciuto soprattutto in Italia, autore di un bestseller intitolato Sette brevi lezioni di fisica, dunque lui stesso un fisico, sostiene che lo stallo della fisica teorica contemporanea dipende proprio dalla mancanza tra gli scienziati di una dimensione storico-filosofica nell'attività di ricerca. Questo è un ragionamento che potrebbe essere esteso a tutte le discipline scientifiche. Nel campo che lei è proprio, Pietro Snider, cioè la ricerca sulle facoltà umane, la mente, la ragione, crede che la scienza abbia bisogno di più filosofia?
La risposta breve è sì, la scienza sicuramente ha bisogno di filosofia, così come la filosofia ha bisogno di scienza, cioè le due forme di ricerca ne devono, secondo me, vivere in simbiosi e informarsi a vicenda. La filosofia può contribuire a rendere attenti a quelli che sono i limiti della conoscenza, della spiegazione scientifica, senza mettere il naso nelle questioni tecniche, chiaramente, ma limitandosi a un'analisi di quelli che sono i fondamenti della spiegazione scientifica, appunto, nel campo, per esempio, dello studio sul cervello, sulla mente umana, contribuire a chiarire quella che è la portata effettiva delle scoperte, quindi fare in modo che le scoperte empiriche non vengano annunciate in modo scorretto o diciamo che le teorie che supportano l'interpretazione delle scoperte scientifiche devono essere convalidate da un punto di vista filosofico, quindi teoretico in questo senso. Come dicevo, appunto, la filosofia, grazie al proprio metodo analitico, al fatto che spazia molto tra un campo e l'altro, può anche fungere da ponte, nel senso che la scienza oggigiorno è sempre più specializzata, quindi c'è il rischio, per uno scienziato che studia una determinata funzione cerebrale, per esempio, di perdere un po' di vista quello che è l'insieme e di non avere i fondamenti teorici che gli permettono poi di allargare, le proprie conclusioni a un sistema più generale. Quindi in questo senso la filosofia può sicuramente informare le scienze e le scienze aiutano la filosofia a non stagnare ma a essere aggiornata e al passo con i tempi.
Ecco, questo è molto interessante perché spesso si dice il contrario, no? Si dice che gli umanisti conoscono poco il mondo della ricerca scientifica. Qui, diciamo, anche la ricerca scientifica spesso non conosce quanto fatto, quanto ottenuto invece nelle materie umanistiche. E proprio su questo tema, lei, Pietro Snider, è un ricercatore in campo umanistico. Si discute molto anche in Svizzera dell'intervento privato per finanziare le attività di ricerca nelle università, eppure sembra che queste risorse vadano di preferenza proprio alle materie scientifiche. C'è un rischio, secondo lei, in questo?
Sì, ci sono due forme di rischio. Da un lato c'è il rischio chiaramente di privilegiare economicamente, quindi un campo della ricerca, per esempio la ricerca scientifica, a discapito di un altro campo come potrebbe essere la ricerca in campo umanistico, e questo sulle basi di criteri che sono perlomeno discutibili. Quindi si cerca probabilmente una maggiore produttività, quindi applicazioni commerciali immediatamente disponibili, risultati tangibili e quantificabili che chiaramente nelle scienze umane sono più difficili da ottenere, e anche un impatto, un ritorno degli investimenti economici fatti a breve termine. Questo chiaramente pone un problema perché sono dei criteri di scelta per, diciamo, dove andare a investire nella ricerca, che sono, che pongono le scienze umanistiche in grave difficoltà. Ed è importante notare che comunque la ricerca, sia umanistica che scientifica, che poi io in realtà non, appunto non divido in maniera assoluta, la ricerca serve alla crescita della società, ma la società non si nutre soltanto di nuova tecnologia, si nutre anche dello sviluppo del pensiero che sicuramente ha un tempo di gestazione maggiore, ma può anche avere influenze molto più profonde sul modo di pensare e di affrontare la vita. Quindi sicuramente investire maggiormente nelle discipline scientifiche significa anche magari andare a togliere laddove ci sono dei possibili guadagni a lungo termine, magari meno appariscenti, ma non per questo meno importanti. E il secondo rischio per le materie scientifiche, nel senso che chiaramente se c'è un'ingerenza del privato che va a scegliere dove investire, fa sì che la ricerca stessa cambi le proprie priorità, quindi la priorità non è più cos'è più importante per la società in generale, ma cos'è più importante secondo alcune persone che vogliono finanziare la ricerca. Questo in ogni caso è il mio punto di vista personale.
Pietro Snider, allora lo ricordo, lei lavora a Basilea come ricercatore debuttante, si occupa di filosofia della mente, filosofia della scienza, metafisica, estetica e sarà questa sera a Riazzino con Orizzonti Filosofici a partire dalle 20 per parlare di Progetto Uomo, l'animale razionale. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e buona giornata a tutti.